Quelle canzoni mi piacevano perché erano ironiche, provocatorie, ma anche molto lontane e diverse da me. Non sono una persona materialista e sicuramente non ero una vergine, e tra l'altro come puoi essere come una vergine? Mi piaceva la piega giocosa di quelle parole, mi sembrava intelligente, curioso, cool. Non mi sarei mai immaginata che potessero diventare le mie canzoni simbolo. Io sono Marco M.M. Mennillo e oggi vi racconto Like a Virgin di Madonna. Benvenuti all'episodio numero 7 di Mi Minore. Hey! Anni 80 cambia tutto. Se da una parte le sonorità rock and roll sono consolidate, il pop si reinventa con nuovi strumenti e linguaggi. Abbiamo visto quello che ha combinato Michael Jackson con Thriller, no? A rivoluzionare tutto di nuovo arriverà Madonna, ma noi ancora non lo sappiamo. Finora la giovincella ha soltanto, si va per dire, venduto 3 milioni di copie del suo disco di debutto. È una piccola stella del videoclip con il suo look sbarazzino. Tra l'altro, quanto fa schifo l'espressione look sbarazzino. Proprio brutta. Vabbè. Nell'84 Madonna, il cui vero nome non so se lo sapete è Madonna Louise Veronica Ciccone, decide di fare sul serio e crea un delitto perfetto dal titolo Like a Virgin, fatto di ritornelli accattivanti, allusioni religiose e sessuali e sintetizzatori cicciosi. La canzone è stata scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly, che sono esperti nella scrittura per icone del pop femminile, Whitney Houston, le Bengals, Cyndi Lauper o le Tattoo. Proprio loro. Billy Steinberg usciva da due relazioni difficili, quella con la sua band, i Billy Thermal, e quella sentimentale che stava vivendo, e finalmente aveva conosciuto qualcuno di nuovo. Per rilassarsi e recuperare energie da questo periodo che lo aveva provato, decide di tornare a casa del papà, in un vigneto delle valli di Coachella. Mentre guidava un truck rosso in queste splendide valli assolate, gli venne in mente la prima strofa. I made it through the wilderness, somehow I made it through. Ho superato la natura selvaggia, in qualche modo ce l'ho fatta. Mi ero smarrito ed ho incontrato te. E poi lo hook. But you make me feel shiny and new. Mi fai sentire scintillante, nuovo. L'idea di Steinberg era di scrivere una canzone romantica, una ballatona, ma il verso come una vergine toccata per la prima volta lo portava fuori strada. Kelly inizia a canticchiare la linea di basso aggiungendoci le voci in falsetto e mandando il provino alla Warner Bros., dove Michael Austin decide di affidarla a Madonna per il suo secondo disco, ma con una grande preoccupazione. Secondo lui, la canzone non ha un hook, l'attacco prima del ritornello, abbastanza forte. Strano, perché quel You Make Me Feel Shiny and New è uno dei punti di maggiore distinzione del pezzo. Madonna invece, quando l'ascolta, impazzisce di gioia e vuole assolutamente inciderla. Madonna, il cui vero nome, non so se lo sapete, è Rosalino Cellamare, vuole alla produzione Nile Rodgers, quello della chitarrina meravigliosa di Get Lucky dei Daft Punk, leader e capo supremo degli Chic, quelli di Le Freak, cioè Freak Out, che non è Africa, è Freak Out, diciamolo una volta per tutte. Nile Rodgers accetta, ma non è esattamente convintissimo né del look né del verso Like a Virgin, e nei Power Station Studios, sulla 48esima di New York, cerca di dissuadere Louise Veronica dal cantare la canzone, provando a convincerla proprio a non registrarla. All'inizio la definisce stupida e da ritardati, bubble gummy di gomma da masticare. Poi però, racconta, ha iniziato a crescermi dentro ogni volta che la sentivo e non riuscivo a togliermela dalla testa. Alla fine mi piaceva. Altri dubbi di Nile Rodgers? L'assistente di studio Jason Corsaro convince Rodgers a provare questa diavoleria della registrazione digitale. Corsaro rompe proprio le palle a Rodgers. Guarda Nile che il master suona meglio, guarda che i suoni sono più compatti. E così viene registrato in digitale con un 24 piste Sony e mixato pensando per la prima volta alla pubblicazione contemporanea sia del vinile che di questo avveniristico moderno marchingegno del compact disc, il CD appena nato. E ora parlo ai pervertiti come me. Alle tastiere cicciose e zampettanti c'è Robert Sabino che suona uno splendido Prophet 5, ma anche un piano Rhodes e un pianoforte acustico, in aggiunta al sempreverde Sinclavier suonato da Nile Rodgers, che intanto si è convinto e ha pure chiesto scusa a Madonna, dicendole, mi sembrava un pezzo da checca, ma non mi si schioda dalla testa da 4 giorni, quindi facciamola. E se la dobbiamo fa, facciamola bene. Quindi Nile Rodgers si attorna dei suoi colleghi degli Chic, Bernard Edwards al basso e Tony Thompson, ex batterista degli Chic, che aveva appena messo la batteria su per dire Let's Dance di Bowie. La batteria e il basso sono legatissimi e sostengono la struttura dell'arrangiamento. Proprio la linea di basso, doppiata anche da un synth così ancora più ciccia, è uno dei due hook, ovvero gli acchiappi, quelle cose che ti si piantano in testa e non ti si staccano più. Ed è un po' uno standard, nel senso che è una sequenza di tre note iperricorrente che vede la sua origine in Can't Help Myself dei Four Tops, una canzone del 65 spesso citata negli anni 80 per dare quel tipo di groove molto Motown ai pezzi, un esempio su tutti, Billie Jean di Michael Jackson. Il giro armonico si aggira su tutti e sette gli accordi diatonici, partendo dalla tonalità di Fa maggiore. Tranquilli, ho finito con le nerdate, potete tranquillamente smetterla di fare finta di capire cosa ho detto. Per i pervertiti, su Sound on Sound trovate un report dettagliatissimo su come siano andate le registrazioni dall'inizio alla fine, compresi microfoni e stanze utilizzate. Per prepararsi alla session, Madonna ascolta ovviamente il demo preparato da Steinberg e Kelly, che è naturalmente impreciso, imperfetto, con alcune parole sparse e non cancellate che non dovrebbero essere nella versione definitiva. Tra queste, sul finale del brano, c'è un And You Love Me provvisorio, sussurrato sul termine del provino mentre la canzone sta sfumando. Al momento di inciderla, però, Madonna lo ripete in maniera molto ma molto precisa, lasciando i due autori esterrefatti quando la canzone uscirà, da come la cantante abbia imparato perfettamente a memoria i dettagli della demo. L'attenzione di Madonna al pezzo è così maniacale che è presente anche quando gli altri musicisti registrano le proprie parti, anche quando non c'è bisogno della sua presenza, anche quando non c'è in studio Nile Rodgers, lei c'è. Al momento dell'uscita, Like a Virgin trasforma Madonna da cantante pop a icona della cultura popolare. Diventa un tale successo che Madonna non ha più voluto lavorare con Steinberg e Kelly, anche se continueranno imperterriti a offrirle canzoni. In verità gli autori non l'hanno mai incontrata, la incontreranno soltanto 5 anni dopo l'uscita del pezzo, alla festa del 50° compleanno del manager di Madonna, il cui vero nome, non so se lo sapete, è Claudia Naum, mi pare, qualcosa del genere. Nel 1984, però, arriva anche la consacrazione del videoclip come forma d'arte, nonché come industria. MTV esiste da 3 anni, il video come lo conosciamo esiste da 9, quindi i tempi sono maturi per i primi premi dedicati ai video. Nascono così gli MTV Video Music Awards, la statuetta è il Moonman, l'astronauta che atterra sulla Luna piantando una bandiera col logo di MTV, prima immagine trasmessa dal canale. Il 14 settembre 1984, in diretta da uno dei teatri più grandi e ambiti d'America, il Radio City Music Hall di New York, la storia delle VMA Performance si apre con Madonna che interpreta Like a Virgin vestita da sposa. È la prima volta che il pubblico ascolta questa canzone, che uscirà solo 1.5 mesi dopo. Una gigantesca torta nuziale a 3 piani domina il palco, con le luci che ricordano un altare. Madonna indossa un abito da sposa particolarmente sexy, circondata da un innaturale bagliore. Il rossetto rosso acceso nega la virginalità del vestito, così come la cintura con la scritta Toy Boy, un termine non esattamente innocente. Così come innocente non è per niente l'interpretazione del testo, spesso cantato guardando in camera o dritti negli occhi gli spettatori. Un testo che, ricordiamo, il pubblico non ha ancora mai ascoltato e già desta scalpore per l'abbinamento tra una cantante pop di nome Madonna e un titolo come Like a Virgin. Scendendo dalla torta, Madonna toglie le scarpe e le lancia, come quando ci si prepara per andare a letto. Si siede su uno dei piani della torta e, dopo aver alzato il velo, si scioglie sensualmente i capelli per poi rotolarsi sul pavimento. Una performance diretta, quasi esplicita, per colpire senza mezzi termini il telespettatore. Una performance che rimarrà nell'immaginario collettivo al punto da diventare un format che rivedremo nel 2003. Il videoclip ufficiale, invece, viene girato a Venezia dalla regista Mary Lambert e gioca con le molteplici ambiguità di significato e di senso che da sempre attraversano la carriera di Madonna, riguardanti sessualità e religione, giocando con il proprio stage name e il testo della canzone. Anche qui Madge indossa un candido abito da sposa. Mary voleva che io mostrassi la moderna, mondana e saggia ragazza che sono oggi, ma in seguito abbiamo deciso di tornare indietro nel tempo e farmi apparire come una classica e vera vergine. L'aria innocente si contrappone alla sensualità dei movimenti e l'ambiguità del testo, ovviamente. Madonna è vestita da sposa anche in ambienti interni che ricordano chiese o luoghi sacri, andando così a stuzzicare anche il concetto di un filo di blasfemia. Ad aiutare in contrasto, un'altra sequenza vede Madonna cantare il brano in gondola con un abito nero molto sexy, ammiccando in camera ma indossando gioielli tipici della tradizione e della cultura cattolica, crocifissi compresi. Le due anime di Madonna, il cui vero nome, non so se lo sapete, è Sergio Conforti, si alternano di continuo davanti al telespettatore che non può non rimanere turbato dalla sensualità innocente e quindi proibita di Madge. È tutto un richiamo alla religione e all'innocenza, ma anche alla parte più fisica ed erotica dell'attrazione amorosa, con riferimenti come la presenza di un leone maschio per le strade della città di Venezia, a conferma dell'opposizione tra favola cortese e sessualità carnale, il matrimonio e il desiderio, il candore e la provocazione. Like a Virgin, anche grazie alla performance ai VMAs e al videoclip, è la prima numero uno di Madonna in Billboard Hot 100, che sarebbe la più importante classifica dei singoli americana. Ovviamente, però, arrivano i gruppi pro famiglia a rompere le palle, ritenendo sacrilego un testo di una canzone che spinga, secondo loro, le giovani donne verso il sesso prima del matrimonio. Che schifo! Il contrasto tra la parola vergine e il nome d'arte Madonna, che richiama la Madonna, è soltanto il minimo, è il punto zero di tutto questo enorme conglomerato di provocazione. Madonna, però, riguardo queste critiche dei gruppi pro famiglia, risponde in maniera stranamente naif. Ma come? A me sembrava di cantare su qualcosa che ti fa sentire nuova e fresca, e qualcuno l'ha fraintesa come non voglio più essere vergine, mi sono incazzata, non è per niente quello che ho cantato. Mentre in altre occasioni dice: mi piacciono le allusioni, mi piace l'ironia, mi piace il modo in cui le cose possono essere viste su diversi livelli. Chissà adesso se Madonna, il cui vero nome, non so se lo sapete, è Niccolò Morricone, ci era o ci faceva, ovvero se ha fatto tutto questo per ottenere un certo tipo di reazioni da parte del pubblico più conservatore. Questo stesso dubbio sul senso di Like a Virgin, come ce l'abbiamo noi, ce l'ha anche un certo Quentin Tarantino. Nella scena iniziale di Le Iene, Reservoir Dogs, Mr. Brown e Mr. Blonde discutono sul significato della canzone. Per Mr. Brown parla di una ragazza che rimorchia uno con una fava così, tutta la canzone è una metafora sulla fava grossa, mentre Mr. Blonde, no, ma che, parla di una ragazza vulnerabile perché se la sono sbattuta di sopra e di sotto, ma poi incontra un tipo sensibile. Ebbene, quando uscirà l'album Erotica nel 92, Madonna ne regalerà una copia a Tarantino con la dedica: Quentin, it's about love, not dick. Parla d'amore, no di cazzi. Stacco. 19 anni dopo, sono i 20esimi MTV Video Music Awards, di nuovo a Radio City Music Hall, 19 anni dopo la scandalosa, per i tempi, performance originale di Like a Virgin. Due bimbe attraversano la passerella del palco centrale spargendo petali di rosa. Alle damigelle è affidata l'innocenza che lungo la performance verrà meno, soprattutto nella mente dei telespettatori. Un sipario bianco scopre una nuova torta nuziale, ancora più grande del 1984, con una lunga scalinata centrale, alla cui cima è presente la sposa, in un abito molto più succinto della performance originale, ma con la stessa cintura Toy Boy. È già un colpo di teatro immaginare di avere sul palco dei VMA Madonna, all'anagrafe Giovanni Pallotti, che interpreta la stessa esibizione nella 20esima edizione dello show. Ma la sposa ha il volto coperto dal velo. Alla partenza del cantato è chiaro che non si tratti della regina del pop, bensì di una delle sue eredi designate, la principessa Britney Spears. Durante la discesa della scala è evidente un elemento nuovo rispetto all'esecuzione del brano di 19 anni prima: le inquadrature di relazione con il pubblico. Vi spiego, vengono mostrate le reazioni sorprese e divertite delle celebrità nel pubblico, iniziando un vero e proprio storytelling all'interno dell'esibizione. Dopo la prima strofa, un'altra sposina spunta dal lato destro della torta. È Christina Aguilera che canta il ritornello del brano per poi stendersi sul pavimento e rotolarsi con la propria collega. Britney e Christina cantano insieme proprio nel momento culmine del dualismo che le vede rivali ed antagoniste nella sfida per diventare la nuova principessa del pop. Entrambe hanno iniziato la carriera giovanissime e circondate da un'aura di innocenza disneyana, smarrita nel giro di un paio di album, e proprio nel 2003 entrambe hanno raggiunto il massimo della sensualità con due album come In The Zone di Britney e Stripped di Christina, ricchi di riferimenti erotici e con un'immagine da donne fatte e finite che accettano la propria femminilità. Finito il ritornello, l'organo suona la marcia nuziale e tra gli applausi del pubblico le due sposine si preparano con facce impazienti, Christina, o svampite, Britney, mentre da una botola posta in cima alla torta spunta Madonna, vestita da elegantissimo sposo, con un cappello a cilindro e le labbra colorate dello stesso punto di rosso dell'esibizione dell'84. Il brano diventa Hollywood, tratto dall'ultimo disco della cantante, ironica e feroce critica alla società dello spettacolo fatta di apparenze. Madonna sposo raggiunge le due future mogli sul palco centrale, un baciamano delicato a Christina Aguilera, il cappello posato sulla testa di Britney Spears e dopo aver riposto il microfono al centro della scollatura, le tre performer proseguono la coreografia in un passo a tre. Qui la regia torna a cercare reazioni nel pubblico. Vediamo musicisti cantare e battere le mani con un piccolo colpo di genio per accendere il dibattito sullo show. La regia stacca sul volto divertito e curioso di Justin Timberlake, ex fidanzato di Britney Spears e attuale compagno di tournée di Christina Aguilera. Il rituale simbolico del matrimonio continua per la seconda strofa di Hollywood, durante la quale Madonna sfila la giarrettiera dalla coscia di Christina Aguilera lanciandola verso il pubblico, per poi baciare sulle labbra, prima Britney e poi Christina Aguilera. Uno dei momenti che hanno fatto la storia di MTV, ma anche della mia vita, perché ci ho fatto la discussione di laurea parlando di sta cosa e ho preso 110 lode parlando di Britney e Madonna che limonano in Mondovisione, per dire. In quel momento c'è tutto, iconografia pop, passaggio di consegne, provocazione, erotismo sensuale, celebrazione della storia dello show e della canzone. C'è tutto, basta, andare a vedere il video, basta. Noi tutti ricordiamo il bacio tra Britney e Madonna. Ma Madonna bacia anche Christina Aguilera. Il bacio con l'Aguilera però passa in secondo piano perché proprio in quel momento la regia stacca di nuovo su Justin Timberlake, vistosamente imbarazzato, inserendo così nella performance una linea narrativa metatestuale relativa al gossip di quel periodo e regalandoci una immagine che è proprio storia, purissima storia del meme. Quella della faccia di Justin Timberlake in quel momento. Christina il giorno dopo si vedrà tagliata fuori dalla discussione e dal buzz creato dall'esibizione e sarà comprensibilmente incazzata. Quando la camera torna sul palco, dal fondo dello stage è spuntata una cappella nuziale da cui entra Missy Elliott, nel ruolo dell'officiante del matrimonio, canta un pezzo di Work It e poi conclude Hollywood con Madonna, Spears e l'Aguilera. Tutte e quattro, mano nella mano, quattro tipologie diverse di donna e due generazioni diverse di pop star. La performance del 2003 celebra il matrimonio tra la pop culture dell'84 e l'eredità ormai consolidata che l'immaginario videomusicale degli anni 80 ha lasciato sulle generazioni successive, mostrando in maniera eccellente in 5 minuti di performance la scrittura che rende una esibizione veramente rilevante, rileggendo dei pezzi di immaginario collettivo, rimediandoli, prendendo elementi chiave di una performance storica, collocandoli nella contemporaneità, con molteplici chiavi di lettura e storytelling tra racconto musicale, performance dal vivo e racconto televisivo. La canzone è oggettivamente un classico, sia del repertorio di Enzo Ghinazzi in arte Madonna che della storia del pop, ma non solo. Innumerevoli le cover, Elton John, Weird Al Yankovic che la trasforma in Like a Surgeon, parlando di chirurgia estetica, c'è una cover dei Motley Crue, dalla colonna sonora del film The Dirt, quello che è uscito su Netflix, una imperdibile, trovate tutta l'ironia nelle mie parole, cover di Alexandra Stan, quella di Mr. Sexo Beat, la versione jazz che mettevo come sottofondo quando facevo piano bar, quella di Jets and 80s, ma anche e soprattutto quella di Paola Barale alla Sei l'ultima 1995. La Barale era la sosia italiana di Madonna, al punto tale che qualche mese fa Madonna ha messo su Instagram una foto di se stessa ai tempi di Like a Virgin senza accorgersi che in realtà non era Madonna ma era Paola Barale. Quindi Paola Barale si è trovata sull'Instagram di Madonna. Vabbè, come dice Fedez in Musica del Cazzo, ricordo che Madonna era su ogni canale, io che le fissavo i denti e non seguivo il labiale, mia nonna andava fuori e correva ad alzare, convinta che fosse la Paola Barale. Era un aneddoto e una citazione che amavo condividere con voi così, a gratis. Parlando giusto un filo più seriamente di riconoscimenti e cover, la canzone viene inserita nella lista delle canzoni che hanno cambiato il mondo per Rolling Stone e nella Rock and Roll Hall of Fame, nella lista delle 500 canzoni che hanno dato forma al rock and roll, quindi trascendendo il genere musicale. MTV Italia nel 2006, in occasione del nono compleanno, l'MTV Day, inserisce Like a Virgin nella lista delle Power Songs, regalandoci così una spettacolare cover eseguita dal vivo da Giorgia insieme alla super band composta da Sergio Carnevale dei Blu Vertigo alla batteria, Fede Poggi Pollini alla chitarra, Morgan alle tastiere e Max Gazzè al basso, così. Ma una bomba, andatela a cercare subito. Sempre sui palchi di MTV nel 2008, a cantare Like a Virgin in una pausa dei VMA insieme a Travis Barker dei Blink 182 e DJ AM, Sì, ho detto Blink 182 come Pippo Baudo a Sanremo quando ha presentato gli FS65, capiti? La rifacciamo. Sempre sui palchi di MTV nel 2008 a cantare Like a Virgin in una pausa dei VMA insieme a Travis Barker dei Blink-182 e DJM è l'esordiente Katy Perry, guarda caso anche lei protagonista di una canzone in cui dice di aver baciato una donna, proprio come Madge pochi anni prima. Coincidenze? Non credo proprio. La cover che però fa il triplo salto mortale carpiato è quella di Sister Cristina, Suor Cristina di The Voice, che dopo aver vinto il talent show di Rai 2 nella squadra di J-Ax, pubblica come primo singolo dell'album d'esordio proprio Like a Virgin, con un video che ricorda per ambientazioni ed inquadrature proprio quello dell'84 girato a Venezia. 36 anni dopo, pare che proprio Madonna un po' non la sopporti più questa canzone, eppure di tutte le rivoluzioni fatte da Madonna nella sua lunga carriera, Like a Virgin è stata la prima, reinventando il legame tra testo e prodotto discografico, allargandolo anche alla performance, all'immagine e al neonato mondo del videoclip. Una cultura pop ancora più ampia di quella che conoscevamo prima, di cui Madonna Luisa Veronica Ciccone è stata a lungo la regina e che proprio da lei, nell'84, è stata toccata per la prima volta. Questo è tutto per questo episodio di Mi Minore, io sono MM e ci sentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone. Ehi!